Qualche anno fa Netflix produsse una serie a partire da una rubrica giornalistica sulla salute che usciva sul New York Times. Questa rubrica, che era gestita da una medica statunitense, ogni settimana raccontava un caso sanitario piuttosto straordinario o estremo per la sua rarità. Sapete, quelle persone che hanno malattie così poco comuni che servono anni soltanto per riconoscerle a volte, prima ancora che individuare eventualmente una terapia. Ecco, questa serie in ogni episodio raccontava una storia come questa e un episodio di quella serie mi è rimasto impresso. È una serie che si chiama Diagnosis, se volete recuperarla, è uscita nel 2019. Il primo episodio racconta la storia di una ragazza di 23 anni che sta studiando per diventare infermiera, si chiama Angel, ma che da quando ha 14 anni, di tanto in tanto, senza nessun preavviso, si sveglia di notte senza riuscire a muoversi. Sente proprio i muscoli non solo paralizzati, ma sente dei dolori fortissimi che partono dalle gambe, salgono fino al viso, alla mandibola, rimane forzatamente immobile, per ore soffrendo. Pensate che incubo. Questa cosa le capita per la prima volta a 14 anni, ovviamente i genitori la portano correndo in ospedale, le fanno molti esami, ma nessuno riesce a capire nemmeno che cosa sia accaduto. Tutti i test che fa sono negativi, ma i medici negli Stati Uniti le dicono anche: potresti avere una malattia molto rara, ma è così rara che noi qui non possiamo farti tutti i test che dovremmo farti per scoprire quale sia, a volte perché la sua assicurazione non prevede i rimborsi necessari a fare test così specifici, a volte perché le strutture non sono abbastanza attrezzate. E insomma, questa ragazza va avanti con la sua vita in qualche modo finché tanto è disperata che non scrive al New York Times e da lì la pubblicazione di questo articolo. Prima che però quell'articolo e quindi questa storia diventasse un episodio di quella serie, l'articolo produce delle conseguenze, cioè una studentessa di Torino che legge questo articolo sul New York Times pensa di aver capito qualcosa e si stupisce del fatto che Angel, nonostante questi enormi problemi, non fosse mai stata sottoposta a dei test genetici complessi o a un sequenziamento completo del genoma, da cui possono emergere proprio queste malattie così rare. E scrive un commento a questo articolo dicendo: guardate che forse la cosa migliore è che venite in Italia, che venite a Torino, perché noi possiamo farvi questi test. E il resto della storia, che è poi stato raccontato sul New York Times e che potete vedere nell'episodio di questa serie, è che Angel con la sua famiglia prendono questo volo intercontinentale dagli Stati Uniti, raggiungono l'Italia, raggiungono Torino. Una volta a Torino Angel Parker viene ricoverata, si sottopone ad analisi del sangue, delle urine più approfondite, comunque non emerge nulla. A Torino le fanno allora una serie di test genetici che escludono molte altre patologie, ma ancora non danno una diagnosi precisa. I medici a quel punto decidono, per andare fino in fondo, di sottoporla a un sequenziamento completo del genoma. Servono 2 mesi per avere i risultati, non è un test banale, ma effettivamente il test permette di arrivare a una risposta. E 2 mesi dopo Angel e la sua famiglia ricevono una telefonata dall'Italia, gli dicono: abbiamo capito, la malattia è un deficit di carnitina palmitoiltransferasi, adesso è una malattia rarissima e anche il nome è complicato, anzi, carnitina palmitoiltransferasi di tipo 2 è una malattia genetica rarissima che impedisce ai muscoli di usare correttamente i grassi. È una malattia per la quale non esistono cure, ma che una volta riconosciuta può essere trattata, e quindi aggiustando lo stile di vita le persone riescono a portare avanti una vita normale nella gran parte dei casi. E insomma, quello che sembrava è che per 10 anni era stato non solo un mistero, ma una situazione di totale assenza di speranza per questa ragazza e per la sua famiglia, diventa una storia completamente diversa. E non perché un qualche scienziato abbia inventato, abbia pensato con un colpo di genio, con un'intuizione, una cura che prima non esisteva, ma quegli esami esistevano già. Bastava andare in un paese con un sistema sanitario che funzionasse in modo da permettere a questa ragazza di scoprire che cosa le stava succedendo. E questa ragazza, benché non fosse italiana, ha trovato quel sistema e quel servizio in Italia. Ha preso un aereo, è stata ricoverata a Torino, è stata sottoposta a questi esami e nessuno le ha chiesto: ma tu sei italiana? Ma tu paghi le tasse in Italia? Ma quanto ci conviene sottoporti a questo esame così raro, importante e costoso? Nessuno le ha fatto queste domande, perché il nostro sistema sanitario è un sistema universale. Si occupa di curare le persone, gli esseri umani in quanto tali, e questa è una delle cose che lo ha reso e lo rende in parte ancora oggi non solo uno dei sistemi sanitari migliori del mondo, ma in generale un servizio preziosissimo. Ecco, penso a questa storia, pensavo a questa storia quando poche settimane fa mi è accaduta una cosa la cui portata e gravità è infinite volte più piccola della storia che vi ho appena raccontato, ma che ci mostra un'altra faccia dello stesso servizio. Mi sono iscritto in palestra e siccome serve il certificato medico, ho chiamato il mio medico di base per chiedergli un certificato medico. Siccome ho una certa età, mi hanno chiesto anche l'elettrocardiogramma e quindi mi serve una prescrizione per fare questo esame così banale. Vado a vedere quando posso fare il primo elettrocardiogramma e la data disponibile, la prima data disponibile, essendo questo un esame non urgente, superava di molto la scadenza del mio abbonamento in palestra e quindi sono andato a farla da un privato. Ora, in mezzo a questi due casi così lontani, così diversi per la gravità innanzitutto, ma anche per la performance, no? Che offre su una cosa rarissima, straordinaria, su una cosa ordinaria, tremenda, il Servizio Sanitario Nazionale. Ecco, dentro questo spettro vediamo la realtà di tutti noi ogni volta che abbiamo bisogno di una qualche prestazione, di sentire un medico, di essere curati, di capire che cosa abbiamo. La sanità pubblica italiana è ancora straordinaria, ma attraversa un momento di straordinarie difficoltà. Difficoltà così straordinarie che hanno moltissime ramificazioni, che sono complesse, ma in questa puntata cerchiamo di metterle in fila e di capirle tutte per bene. Ciao, benvenuti e benvenute a una nuova puntata di Wilson. Io sono Francesco Costa, conduco questo podcast, dirigo il Post, che è il giornale che produce, tra le moltissime altre cose, anche questo podcast, che ogni giovedì prende un tema, una questione e cerca di approfondirla andando a fondo, appunto, approfondendo, questo vuol dire mettendo sul tavolo i temi, cercando di discuterli, soprattutto cercando di capirli meglio. Ogni puntata parla di un tema diverso e naturalmente quasi nessun tema può essere evaso in una sola puntata. Alcuni per questo sono ricorrenti. Quello di cui parliamo oggi è un tema che abbiamo in parte già affrontato, che sicuramente affronteremo ancora nelle prossime settimane, ma la cui importanza è probabilmente imparagonabile a quella di qualsiasi altro, e non perché la sanità conti di più delle guerre, non facciamo questo tipo di classifiche, ma perché si parla proprio delle nostre vite in senso letterale. La sanità vuol dire sapere che cosa ci accadrà o poter immaginare di prevederlo quando non staremo bene, quando non stiamo bene, quando le persone che ci sono più care non staranno bene. La sanità è quel servizio che ci permette di avere delle aspettative, di avere delle speranze, di sapere che non saremo soli ad affrontare quella malattia, quel momento, ma che appunto esistono persone, enti, strutture fatte da noi stessi, dalla collettività, finanziate con le nostre tasse, che curano le persone e hanno solo e soltanto quell'obiettivo, appunto il sistema universale della nostra sanità, che però, certo, non funziona. Che si parli di prenotare una visita o un esame, di mettersi in contatto col proprio medico di famiglia, di partorire, di essere ricoverati, di cercare un posto in una struttura come una RSA. E gli stessi malfunzionamenti si vedono in ogni momento, in ogni ambito dell'esperienza e della vita di chi lavora dentro quel sistema, dei medici, degli infermieri, di tutto il personale sanitario. È una di quelle storie per cui le responsabilità e le storture e i malfunzionamenti sono così tanti che ogni soggetto spesso preferisce parlare di quelle che riguardano gli altri e non di quelle che riguardano se stessi. Un buon modo per avere una panoramica completa e che non fa sconti a nessuno sullo stato della nostra sanità è leggere un libro che è uscito un anno fa e si intitola Codice Rosso, che a me è sembrato il più importante, completo lavoro di giornalismo d'inchiesta sulla sanità italiana da moltissimi anni a questa parte. Questo libro lo hanno scritto Milena Gabanelli e Simona Ravizza, che insieme curano la rubrica Data Room sul Corriere della Sera. Il libro è uscito per la casa editrice Fuori Scena ed è veramente un chiodo, nel senso del modo dritto, lineare, chiaro, pieno di dati, pieno di informazioni eppure comprensibile, con cui mette in fila le questioni una dopo l'altra, ce le fa capire e ci spiega, ci indica anche quali sarebbero le cose da fare, che potremmo fare per far sì che il nostro servizio sanitario sia sempre all'altezza dei suoi picchi di eccellenza più grandi, della storia di questa ragazza americana che deve andare a Torino per scoprire che malattia ha da più di 10 anni, perché in Italia la sanità funziona così, ecco, che tutto sia all'altezza di quello standard. Al di là di consigliarvi di leggere questo libro, dentro questa puntata farò due chiacchiere, farò un po' di domande soprattutto a Simona Ravizza, che è giornalista d'inchiesta del Corriere della Sera, capo servizio della redazione di Data Room e che con Milena Gabanelli ha scritto appunto questo libro. Simona Ravizza, grazie di essere qui, grazie di aver accettato il nostro invito.
Ciao Francesco, grazie a te e buongiorno a tutti.
Allora, questo è un libro che affronta una questione enormemente articolata, che è fatta di tantissime cose diverse. Immagino sia stato complicato anche metterle in ordine, metterle in un ordine che avesse un senso, decidere da cosa cominciare. E però avete preso una decisione e il libro parte dai medici di famiglia e anzi insiste sul fatto che tutto parta da lì, non solo la nostra esperienza spesso di pazienti, perché la prima telefonata che facciamo al medico di famiglia, ma anche molte delle cose che non funzionano o che potrebbero funzionare meglio. Perché avete scelto di partire proprio dai medici di famiglia?
Allora, abbiamo scelto di partire per i medici di famiglia proprio per quello che stavi dicendo tu, cioè i medici di famiglia sono la porta d'ingresso, d'accesso al servizio sanitario nazionale, quindi abbiamo cercato nel libro di ripercorrere quello che è il reale percorso che un paziente fa nel servizio sanitario nazionale, tanto che poi chiudiamo con gli anziani nelle case di riposo, quindi è proprio il percorso che un paziente fa. E dopodiché i medici di famiglia, essendo appunto la porta d'ingresso, sono anche quelli che dovrebbero fare il filtro, cioè il filtro, scegliere che paziente va dove a fare che cosa.
La visita specialistica o l'ospedale, il ricovero.
O il pronto soccorso.
Pronto soccorso.
Allora, noi abbiamo 4 milioni di persone che vanno al pronto soccorso mentre potrebbero andare dal medico di famiglia. Vuol dire che sono i codici bianchi o verdi, quelli che sono gli accessi inutili. Persone quindi non gravi che vanno a intasare inutilmente il pronto soccorso. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che se il sistema sul territorio, se i medici di famiglia lavorassero, non il singolo medico di famiglia, ma come sistema lavorassero come oggi servirebbe, noi avremmo meno accessi inutili al pronto soccorso, che vuol dire che non ci sarebbe intasamento e che i medici del pronto soccorso lavorerebbero molto meglio, oltre che ognuno di noi, molto spesso andiamo al pronto soccorso e usciamo arrabbiatissimi perché abbiamo aspettato ore, perché non siamo stati aiutati come volevamo nel momento in cui lo volevamo. E certo, ma come si fa se i pronto soccorso sono intasati oltre misura? Ecco, quindi questo vuol dire che il medico di famiglia è sì l'accesso al servizio sanitario, ma è anche poi un punto in che se va in crisi, e oggi è in crisi, noi nel libro lo raccontiamo e spieghiamo tutti i motivi, va in crisi l'intero sistema.
Questa crisi si deve al fatto che i medici di famiglia sono troppo pochi e quindi questa attività di filtro non funziona, o ha a che fare con le mansioni che hanno, col modo in cui è regolata questa professione?
Allora, purtroppo oggi la professione del medico di famiglia è in crisi perché i giovani non vogliono più fare il medico di famiglia, non lo vogliono più fare, ma basta pensare, per me questa cosa è assurda e resta assurda ogni volta che la ripeto. Se un giovane che si laurea in medicina poi vuole fare lo specialista in oncologia, in ortopedia, in cardiologia, in tutto quello che vuoi, viene pagato 1.800 euro al mese come borsa di studio, più o meno. Chi invece vuole fare il medico di famiglia in questi corsi triennali gestiti dalle regioni che li dà in mano al sindacato, viene pagato 900 euro al mese. Ora,
serve una vera vocazione, diciamo.
Parte già come professione di serie B, tanto è vero che noi un po' di anni fa avevamo intervistato un giovane che aveva deciso, nonostante fosse stato ammesso in specialità e nonostante fosse ammesso in un'università prestigiosa come Pavia, e lui ha deciso di lasciare la specialità perché lui aveva proprio la vocazione del medico di famiglia. Ebbene, dopo che l'abbiamo intervistato e che è uscito questo articolo, è stato premiato come, capito, specie rara. Proprio l'hanno chiamato, gli hanno dato delle targhe. Questo per dire, i giovani purtroppo non hanno questa vocazione di un mestiere che invece secondo me sarebbe bellissimo, ma non ce l'hanno perché il sistema fa sì che non ce l'abbiano. Perché se già tu parti pagato la metà di quegli altri, vuol dire che io già ti dico che tu stai andando a fare una cosa poco importante, non di valore, e invece non è assolutamente vero. Dopodiché, ricordiamolo, perché magari non tutti lo sanno, il medico di famiglia è un lavoratore autonomo, è un libero professionista.
Non è un dipendente pubblico, non fa parte del personale della sanità pubblica.
Assolutamente no. E se il medico di famiglia il tuo medico di famiglia ti visita una volta all'anno o 10 volte o tutte le settimane, lui prende gli stessi identici soldi, perché il medico di famiglia è pagato in quello che è un termine tecnico orrendo, ma che si chiama quota capitaria, cioè tu sei un suo paziente e lui per te riceve 2, 3, 4 euro al mese a seconda poi in che regione sei.
Solo perché
eccetera,
tu stai
eccetera.
Nella lista dei suoi
Solo
pazienti.
Solo perché tu stai nella lista dei suoi pazienti. Quindi è un libero professionista. Quello che fa viene contrattato dai sindacati e per ogni cosa in più che ti fa, per esempio le vaccinazioni, può dire no, io mi rifiuto di farla. Quindi ogni volta che si va alla contrattazione loro possono dire ok, serve che io faccia questo, ma per farlo io voglio tot soldi, se tu non mi dai tot soldi io non lo faccio. Allora, che questo può essere anche giusto nella misura in cui noi non vogliamo che ci siano delle persone sfruttate e che non vengano pagate, lontano da me, e ci mancherebbe, però crea dei cortocircuiti pazzeschi, perché per esempio durante il Covid il medico di famiglia ha potuto rifiutarsi di farci i tamponi. Allora, il
che
fatto
è una cosa abbastanza eclatante.
Noi avevamo durante il Covid i dermatologi che erano stati chiamati in corsia a lavorare con i malati che non respiravano più, e quindi perché c'era bisogno in pronto soccorso di chiunque, e tutti sono andati a fare quello che serviva in questo momento, il medico di famiglia ha potuto dire di no, perché appunto è un libero professionista. E qui poi si inserisce la grande questione: ma allora li facciamo diventare dipendenti? Perché? Perché se diventano dipendenti io posso dirgli quello che il sistema ha bisogno, ma loro ovviamente non vogliono.
Anche perché da paziente, diciamo, la cosa di cui mi accorgo è che da un medico di famiglia all'altro possono anche cambiare gli orari in cui è disponibile per un colloquio, o la sua disponibilità di fare una visita domiciliare. Gli orari a volte sono assurdi, soprattutto per le persone che lavorano. È vero che sono dei liberi professionisti, ma una parte del loro tempo la impiegano a lavorare per un cliente che è lo Stato. Ci sono dei requisiti minimi, ci sono delle regole, degli standard che devono rispettare.
Allora, un medico di famiglia, siccome poi ogni volta che dico questa cosa scrivono in mille dicendo no, ma non è vero, noi lavoriamo molto di più. Quindi, al di là di quello che fa il singolo medico, però il dato di fatto, e poi ognuno ha il medico e quindi sa il suo quando lo trova, il medico dà contratto. Se ha 1500 pazienti, che sono tanti, perché vuol dire che è un medico di famiglia massimalista, cioè che ha quanti più pazienti possibile, può lavorare, deve lavorare, deve garantire 15 ore a settimana. 15 ore a settimana vuol dire 3 ore al giorno, e che magari sono un giorno la mattina e un giorno il pomeriggio, e magari il lunedì e il venerdì il medico di famiglia gli fa comodo non esserci. Le visite a domicilio, se gli arriva la chiamata entro le 10 del mattino, può farla in giornata ed è in teoria costretto a farla in giornata, ma se gli arriva dopo può decidere di rimandarla al giorno dopo. Allora, capisci, le regole sono delle regole veramente minime, regole minime che ai medici di famiglia le difendono dicendo questa è la nostra autonomia, però per chi invece deve dirgli ok, ma a me serve che tu faccia questo e questo e che visiti i pazienti a domicilio perché altrimenti magari vanno inutilmente al pronto soccorso, e soprattutto è fondamentale che si possa trovare, questa è la grande riforma che dovrebbe esserci con le case di comunità, un medico dalle 8 del mattino alle 8 di sera, e questo oggi non è possibile.
Ora ti chiedo delle case di comunità perché appunto era una possibile soluzione a questo problema, ma un'altra tu l'accennavi poco fa è dell'idea che i medici di famiglia possano essere assunti dal Servizio Sanitario Nazionale come dipendenti peraltro molto importanti proprio per la fase in cui intervengono. E mi dicevi però che i medici di famiglia nel senso delle organizzazioni che li rappresentano sono contrari e del fatto anche, da una cosa che emerge dal libro, che questa sia forse una professione un po' bistrattata. Tu prima ci raccontavi del la differenza di retribuzione dei giovani specializzandi, eppure però molto potente. Una volta che poi diventi medico di famiglia, la cosiddetta lobby dei medici di famiglia viene raccontata come particolarmente influente anche nei confronti della politica.
È una lobby veramente molto molto influente. Inizia ad essere influente da quando i giovani medici fanno il corso per diventare medico di famiglia. Questo corso le regioni lo fanno gestire nella stragrande maggioranza dei casi ai sindacati. Che cosa serve?
Quindi i sindacati formano i medici di famiglia.
I sindacati formano i medici di famiglia. Che cosa gli serve, tra l'altro, formare i medici di famiglia? Gli serve essere lì quando questi giovani entrano nel sistema e dire: arruolati nel mio sindacato. Il sindacato più importante è la FIMG, che ha il 63% dei medici iscritti al sindacato. Io ho sentito durante il libro, ho raccolto tante storie, che poi nel libro ovviamente non c'è spazio per tutte, ma per capire il perché succede così, che giovani medici che dicevano: io ho saputo dal sindacato prima che dalla scuola il risultato di questo esame, piuttosto che se sono stato ammesso a fare questa cosa. Cioè loro ti prendono sotto braccio e ti accompagnano in questo percorso e tu ti iscrivi per essere protetto e tutelato al loro sindacato. Questo è il sindacato che poi con la politica va a trattare. Ed è un sindacato quindi che ha una forza perché ha dietro tante persone, ma poi, ed è una cosa invece che resta sotto traccia, di cui si parla pochissimo, c'è l'ENPAM, cioè un medico di famiglia si deve iscrivere a quella che banalmente è la cassa pensione. E l'ENPAM rappresenta la cassa pensione dei medici non dipendenti, quindi evidentemente i medici di famiglia sono il primo cliente, certo, diciamo, dell'ENPAM. L'ENPAM è la più importante, più grossa cassa previdenziale italiana. Il suo patrimonio vale 28 miliardi di euro. Con questi 28 miliardi di euro loro ne hanno investiti 3 miliardi in titoli di Stato, 12 miliardi sono investiti in Italia e sono nei consigli di amministrazione di Banca Italia, Mediobanca, Banca Intesa, MPS, quindi sono dentro il potere politico. Ovviamente il loro voto conta, quando, per esempio, certo, in Banca Italia Olivetti, che è il presidente dell'ENPAM, muove il 25% perché ha un 5% suo e poi l'altro 20% delle casse previdenziali. Quindi la prendono da due parti: da una parte hanno rappresentano tante persone, quindi dicono: noi quando andiamo a votare abbiamo un peso sul pacchetto di voti che vi può arrivare, e dall'altra parte stanno all'interno dei centri di potere. E quindi ogni volta che si parla, e se ne parla da tantissimi anni, di farli diventare dipendenti, loro che cosa fanno? Fanno montare una protesta incredibile, raccolgono firme tra i pazienti, scrivono lettere, minacciano scioperi, e quindi questa benedetta riforma dei medici di famiglia ogni volta, e mi sa che purtroppo anche questa volta finirà così, non si fa.
E anzi, voi raccontate nel libro che la direzione in cui le organizzazioni dei medici di famiglia cercano di andare è quella di prendersi anche loro come categoria un pezzo di quelle prestazioni sanitarie che il pubblico non riesce più a fornire e che quindi possono essere fornite pagando, quindi privatamente, dotandosi magari di macchinari per fare le ecografie nel proprio studio, ma allo scopo di farle fuori dall'orario in cui eserciti da medico di famiglia, se capisco bene.
Esattamente. Allora, noi abbiamo avuto un video riservato di una riunione a Roma con il vice segretario della FIMG, Pierluigi Bartoletti, e ci dicono: guardate questo video che è molto interessante. Bartoletti parla in questa sala piena con gente che applaudiva eccetera e dice: oggi capita che se qualcuno va dal medico di famiglia sul lettino trovi dei libri impilati. E noi quando ascoltiamo questa redazione ci diciamo: caspita, finalmente anche il sindacato riconosce il grosso problema, perché evidentemente se sul lettino dove ti devono visitare hanno dei libri vuol dire che non ti visitano molto
proprio
spesso.
Proprio ogni giorno, certo.
Siamo d'accordo? E quindi abbiamo detto: caspita, è fondamentale, perché anche se il sindacato finalmente ammette risolvette questo problema, già vedevamo una possibile soluzione. E poi però va avanti e dice: quindi noi, se vogliamo essere competitivi sul mercato privato, che di base è il mercato delle assicurazioni, e tutto quello che si chiama, è un termine orrendo, ma out of pocket, cioè quello che i cittadini pagano di tasca propria in un anno,
oltre
alle tasse che servirebbero per il Servizio Sanitario Nazionale, sono 40 miliardi. Allora dice: noi ci sono 40 miliardi sul tavolo da prendere e noi quindi dobbiamo fare gli esami, cose che il sistema sanitario gli chiede da anni ma non sono mai state fatte, perché dobbiamo ambire a questo mercato. Ecco, l'entusiasmo iniziale è subito finito.
Immagino. Questo progetto delle case di comunità voleva proprio creare dei presidi sul territorio in cui, con un orario molto più ampio, le persone potessero andare a cercare quello di cui avevano bisogno senza dover né inseguire gli orari acrobatici del medico di famiglia o intasare il pronto soccorso se non ce n'è bisogno. A che punto è questa riforma, che ha avuto un iter un po' faticoso tra un governo e l'altro?
Noi abbiamo per questo 2 miliardi di fondi del PNRR, quindi attenzione, perché se questa cosa non funziona noi buttiamo 2 miliardi di euro e non credo che ci ricapiterà domani, certo, di avere tutti questi soldi.
E quindi
soldi.
Il problema non è che non abbiamo i soldi, in teoria ci sono.
C'è stata una grande discussione iniziale su quanti dovevano essere, eccetera eccetera, va bene, adesso le stanno costruendo e noi confidiamo che entro il 2026, che è la data di scadenza entro cui devono essere fatte, ci siano. Che cosa rischiano di essere però queste case di comunità? Rischiano di essere vuote. Perché vuote? Perché se i medici di famiglia, che sono loro i protagonisti di queste case di comunità, non ci vanno a lavorare e al momento possono rifiutarsi di andare a lavorare perché abbiamo detto che sono liberi professionisti e quindi tu non gli puoi dire dove andare, a che cosa servono le case di comunità senza i medici di famiglia? Quindi i soldi del PNRR servono per tirare su le mura di queste case di comunità, ma poi doveva esserci la riforma dei medici di famiglia per farli andare. Questa è un'eterna discussione, vediamo, io non sono molto fiduciosa sinceramente.
Una possibilità è che si decida, non potendo cambiare lo status di chi è già medico e quindi da libero professionista farlo diventare dipendente, che a un certo punto si dica: da qui in poi tutti quelli che diventano medici di famiglia sono dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. Si crea forse dentro la categoria una specie di apartheid o comunque di facciamo lo stesso mestiere con modi, regole e retribuzioni molto diverse, ma avremo risolto il problema nel medio-lungo termine. Su questo ci sono delle speranze che la cosa accada?
Allora, questo è come dovrebbe essere la riforma. Ci ha provato Speranza, più o meno, è quello che le regioni chiedono a Schillaci adesso. Nessuno ha mai detto facciamoli diventare tutti dipendenti, perché adesso sinceramente uno che ha 50-60 anni, che ha sempre lavorato in quel modo, non puoi neanche dirgli adesso fai quello che ti dico io. Però i giovani tra l'altro sono entusiasti, tanti giovani vorrebbero diventare dipendenti, anche perché adesso sono veramente bistrattati in tutti i modi dal sistema. Il problema è che quelli che stanno al tavolo a trattare, che sono tra virgolette i vecchi, non vogliono, perché sennò, come dici tu, si creano poi due canali diversi e comunque perdono un po' di potere. Se una parte diventa dipendente vuol dire che quei soldi lì per le loro pensioni, i contributi andranno all'INPS e non andranno all'ENPAM, e nessuno ha intenzione di indebolire questo sistema di potere.
Passiamo allo step successivo. Che fosse il caso o no, a un certo punto sono andato in pronto soccorso, magari perché ne ho bisogno effettivamente o perché il mio medico non sono riuscito a contattarlo. Arrivo in pronto soccorso, attendo quanto c'è da attendere, a un certo punto vengo visitato da un medico e dalla lettura di codice rosso scopro, ma è una cosa che è stata raccontata dai giornali, che magari quel medico lì è al secondo turno, al terzo turno consecutivo, non si è riposato quanto dovrebbe riposare, forse non è nemmeno specializzato nella materia che riguarda il mio problema e non lavora per quella struttura, ma è un medico che è stato ingaggiato per quel turno.
A gettone.
Esatto, i gettonisti. Ci racconti questo fenomeno, che cos'è e da cosa nasce?
Questo fenomeno nasce dal fatto che è difficile trovare i medici di pronto soccorso, ed è difficile trovare i medici di pronto soccorso perché fanno veramente una vita infame e oltretutto sono sottopagati. Quindi i medici di pronto soccorso sono pochi, e in compenso ci sono dei medici che non è detto che siano specializzati in medicina d'emergenza urgenza, ma che magari sono i neolaureati che non sono entrati in specialità, magari sono medici che durante la giornata fanno per esempio gli esami per le patenti, piuttosto che sono dei medici. Addirittura noi siamo arrivati a medici che da primari hanno deciso di licenziarsi dal sistema sanitario nazionale per diventare medici a gettone. Perché? Perché tu sei pagato almeno 1000 euro a turno, se non addirittura 1200 euro a turno, sei pagato quindi più del doppio, addirittura il triplo del collega che poi ti troverai di fianco in pronto soccorso e che invece è assunto nel sistema sanitario nazionale, e lavorano a turni di 12 ore. Il problema è che poi non ci sono controlli perché molto spesso le cooperative vincono queste gare d'appalto se offrono un prezzo basso, e quindi nell'assenza di controlli il medico può decidere di fare più turni di seguito. Noi siamo entrati nelle chat dei medici di famiglia e proprio diceva: ok, qui si possono fare 36 ore, 12 lì, altre 12 e altre 12. Come facciamo noi a stare tranquilli sapendo che noi possiamo essere visitati da un medico, anche il più bravo del mondo, ma se lavora così tante ore perde la lucidità necessaria? Oltre al fatto che ricordiamoci che in pronto soccorso, nei casi gravi, cioè non di quelli per i casi che di cui stavamo parlando prima, quindi per i codici verdi o per i codici bianchi, ma se un caso è grave ci deve essere un gioco di squadra tra l'equipe, perché se si lavora su patologie tempo dipendenti come l'ictus o l'infarto, evidentemente ci deve essere sintonia nell'equipe dei medici, e quindi i medici a gettone sono medici pagati di più ma che non sono dentro questa equipe sempre, quindi diventa veramente anche difficile riuscire a organizzare al meglio il lavoro. Ma la colpa non è dei medici a gettone, i medici a gettone fanno quello che gli viene permesso di fare. Adesso, dopo, noi abbiamo denunciato questo problema tante volte ed è stata la prima cosa che ha detto il ministro Orazio Schillaci, il ministro della salute, quando è diventato ministro, ha detto: basta medici a gettone. Il problema è che quel basta detto 2 anni fa non è stato ancora un basta definitivo, perché poi ci sono i contratti, perché poi se non ci sono loro chi lavora in certo. Pronto soccorso.
Ma infatti nella tua risposta era interessante vedere tutti gli aspetti di questa questione. Cioè, dicevi, fanno un lavoro infame, sono sottopagati, è molto difficile che abbiano voglia i nuovi medici di fare quel mestiere lì in pronto soccorso, e chi lo sta facendo magari cerca modi per fare un altro lavoro. Scopri che se ti licenzi e cominci a fare quel lavoro da libero professionista, certo, perdi un sacco di diritti e garanzie e tutele, però con un solo turno guadagni 1200-1400 euro. Allora a quel punto magari di turni me ne faccio uno alla settimana e non più quelli certo. Che faccio normalmente, e guadagno pure di più. E voglio dire, mi sembra una inevitabile conseguenza del sistema che non funziona. Peraltro voi poi nel libro raccontate come dalle indagini dei NAS, per esempio, sono emersi anche dei casi particolarmente preoccupanti di medici che senza nessuna esperienza sui parti cesarei si trovano
andavano
a dover gestire. Dicevi, in 2 anni, al di là delle parole, non si sono trovate delle soluzioni adeguate. Ancora oggi gli ospedali pronto soccorso si rifanno a queste cooperative, con qualche limite, se non ho capito male, con qualche requisito in più di prima nel reclutamento di questi medici a gettone, ma il problema ancora esiste. È anche in questo caso un problema di soldi, o di nuovo è una questione di carenza di organico o di regole che dovremmo adeguare?
Allora, la cosa fondamentale, quello che noi cerchiamo di fare, è capire il perché. Allora, la risposta non è mai una sola, ma è una risposta di sistema. Quali sono i pezzi del puzzle che nel sistema non si mettono insieme? Allora, tra l'altro noi ci siamo dimenticati di dire che nel pronto soccorso se ne vanno 100 medici al mese, almeno fino all'estate scorsa, quando ho guardato i dati, erano dati di una relazione al Parlamento, 100 medici al mese se ne vanno. Quindi non solo i medici mancano perché non ne arrivano abbastanza, ma quelli che ci sono se ne vanno. Allora servono delle soluzioni immediate, non basta dire i contratti ai medici gettonisti non possono più essere fatti. Quello che ha fatto Schillaci, che era giusto e doveroso, ha detto: basta, finite i contratti che sono già in essere, che non possono essere evidentemente disdetti da un giorno all'altro, e poi non fate nuovi contratti. Ok, ritorniamo. E quindi
chi ci va al pronto soccorso?
Cosa ha fatto il governo? Il governo ha detto mancano medici, quindi perché si tiene tutto insieme, mancano medici, allora cosa facciamo? Togliamo il numero chiuso a medicina. Poi se vuoi te la racconto perché è una grande bufala, ma io voglio arrivare a dire questo. Il problema non sta nel numero di medici, il problema sta che quando un medico diventa medico poi deve fare la specializzazione, e la specializzazione ancora quest'anno, adesso a settembre, il 63% delle borse di studio di medicina d'emergenza urgenza è andata deserta, cioè è rimasta vuota, perché non vogliono i giovani andare in pronto soccorso. Adesso il governo ha riconosciuto il problema e ha detto ok, paghiamoli di più.
Le paghe rispetto a chi la fa lo stesso mestiere in Germania, in Francia, nel Regno Unito sono molto più basse, esatto.
Ha detto, giustamente il governo ha detto, mettiamoci questa la fatta giusta, diamogli più soldi. E con la legge di bilancio dell'anno scorso, sul contratto 25-27 dovrebbero i medici pronto soccorso prendere 800 euro al mese lordi in più. Io non ti so dire sono tanti o pochi, ma sono 800 euro e già 545 sul contratto precedente. Il tema è che questi contratti non arrivano, cioè stanno in ballo anni prima di mettere i soldi davvero nelle tasche dei medici di pronto soccorso. Quindi i medici di pronto soccorso sul 2022, senti bene gli anni, 2022-2024 potrebbero prendere 500 e rotti euro in più. Sul contratto 25-27 potrebbero prenderne 800 in più. I soldi ci sono, ma nelle loro tasche non è arrivato ancora un euro, se non qualche, quelle che chiamano indennità di vacanza contrattuale, quelle cose che ti danno prima mo' di contentino, ma che sono veramente pochi spicci. Perché? Perché in Italia purtroppo abbiamo un sistema lunghissimo di contrattazione e quindi noi stiamo ancora discutendo sul 22-24 e siamo quasi alla fine del 2025, quindi si aggrovigliano un sacco di problemi, è come una matassa in cui bisognerebbe cercare di sciogliere tutto il filo.
Una delle soluzioni per modo di dire, ma che è stata trovata nel tempo, da parecchio tempo, per venire incontro a questo tema dei salari che non sono sufficienti, è lo Stato che dice, dato che non possiamo pagarvi quanto dovreste essere pagati perché insomma questi stipendi siano competitivi, vi permettiamo di utilizzare a volte anche le strutture pubbliche per svolgere la vostra professione anche da liberi professionisti e quindi privatamente, con l'idea che questa potesse essere una soluzione win-win, cioè tu medico verrai pagato di più e noi ti faremo lavorare di più, comunque erogherai più prestazioni. Funziona?
Allora, funziona nella misura in cui ti può andar bene, e a me non va bene che se tu vuoi un esame con il Servizio Sanitario Nazionale e tu ricordavi che paghi con le tue tasse, quindi certo, tu hai già pagato, in più devi pagare il ticket, ma non sono tanti soldi, devi aspettare mesi, e poi invece se tu ti paghi la visita o l'esame ce l'hai subito. Ecco, se ti va bene così possiamo dire che ha funzionato quello che la Bindi ha voluto nel 1999 e che ci portiamo avanti. Siccome io penso che è assurdo che se io pago trovo subito il medico e che se invece io non pago sto in lista d'attesa per mesi, ecco, questo sistema mio punto di vista è assolutamente un disastro.
La stessa prestazione dello stesso medico, peraltro.
La stessa prestazione dello stesso medico.
La questione allora del numero dei medici e del numero chiuso a medicina, una grossa decisione che ha preso questo governo, epocale per certi versi, perché da parecchio tempo l'esame per entrare al corso universitario di medicina è stato visto dai futuri medici, aspiranti medici, come il più grande degli scogli da superare e il primo della tua carriera. Il governo ha detto basta così. Lo ha fatto in un modo un po' strano, per cui il numero chiuso in realtà è rimasto, è soltanto stata posticipata di 6 mesi questo lavoro di scrematura. Ma voi nel libro raccontate che non è nemmeno questo tanto il problema, e che non è mai stato il numero chiuso a medicina il problema della strettoia.
Capiamo perché è una grande bufala. Allora, noi abbiamo detto un attimo fa che se tu paghi, e in Italia ormai si paga una visita su 2 e un esame specialistico su 3, quindi valgono 8 miliardi le visite e gli esami, sono 8 miliardi che noi tiriamo fuori dalle nostre tasche anche quando non potremmo permetterceli. Allora, se noi andiamo a pagamento, il medico lo troviamo. Con il servizio sanitario, lo stesso medico, per la stessa prestazione, non lo troviamo. Evidentemente il problema non è la carenza di medici in assoluto, ma è quali medici fanno che cosa. Quindi ritorniamo a questa cosa orrenda delle regole di sistema. Adesso vedremo a dicembre quello che succede, e quindi i ragazzi che si sono iscritti a medicina, che oggi stanno facendo i 3 mesi per poi arrivare a dare gli esami a dicembre, vediamo quello che succede, perché succederà che noi oggi abbiamo 60.000 giovani che sperano di diventare medici e che gli è stato fatto capire, perché così c'era scritto nell'articolo 1 della riforma del ministro Bernini, l'iscrizione a medicina è libera. Quindi tu dici, finalmente quelle domande orrende, che peraltro negli anni erano migliorate, ma comunque restiamo anche a queste domande
erano
orrende.
Non sanitarie, di tutt'altro tipo.
Però negli ultimi anni erano migliorate, ma facciamo finta anche che siano rimaste queste domande orrende. Ok, l'iscrizione a medicina è libera. A dicembre succederà che i ragazzi faranno questi esami di biologia, chimica e fisica, e anche chi passerà l'esame, può essere che non entri a medicina. Perché? Perché a medicina comunque ci sono 25.000 posti, e quindi neanche, non è da dire, vabbè, io ti do la possibilità di fare l'esame, quindi tu ti prepari comunque con un percorso universitario, e se poi sei bravo passi, e quindi è un sistema più meritocratico. Sì, sarà anche più meritocratico, ma io posso passare l'esame e non entrare in graduatoria. Quindi il numero chiuso evidentemente resta. E loro ti dicono, poi se vuoi però noi ti diamo la possibilità, se tu hai superato l'esame, con l'esame superato di entrare in corsa, quindi hanno iniziato a farmacia piuttosto che a infermieristica, piuttosto che in altre professioni sanitarie. Ok, ma se tu volevi fare l'infermiere...
Ti scrivevi già, certo.
E cosa succede? La cosa assurda è che noi, gli infermieri, che sono un grossissimo problema italiano, in tante città ci sono, in alcune ci sono meno candidati rispetto ai posti, in altre città invece ci sono più candidati rispetto ai posti. Quindi ci sono dei ragazzi che passano l'esame per entrare a fare il corso da infermiere, che è un corso di laurea magistrale, e poi non vengono ammessi. Bene, quelli di medicina che invece non sono entrati nella graduatoria di medicina potranno entrare al posto dell'infermiere che voleva fare l'infermiere, che ha superato l'esame, perché gli studenti di medicina hanno un 20% di accesso in più a questi corsi.
Quindi questo scoraggia, scoraggia di iscriversi a scienze infermieristiche,
certo,
se deve fare l'infermiere.
Esattamente, mentre noi abbiamo bisogno in questo momento più di infermieri che di medici. Abbiamo bisogno di medici che facciano quello che serve, cioè lavorare in pronto soccorso e fare l'anatomopatologo. Ma abbiamo bisogno tantissimo di infermieri. Capisci che siamo all'interno di un cortocircuito?
Certo. È un sistema in cui le cose che non funzionano sono così tante che si tengono l'una con l'altra. Però allora io potrei dire, aboliamolo del tutto davvero. Togliamo anche questo esame. Chiunque voglia iscriversi a medicina lo può fare e poi diventa medico. Eppure anche questo non è possibile, perché il vero nodo sono le specializzazioni, che sono molte di meno rispetto anche al numero di laureati che l'Italia sforna. Sono anche distribuite, raccontate nel libro, in un modo non completamente, diciamo, omogeneo rispetto al tipo di specializzazione, ai fondi che ricevono, e in sostanza è quella lì la vera strettoia su cui però servirebbero un sacco di soldi, perché i medici specializzandi vengono pagati.
I medici specializzandi vengono pagati, adesso i numeri si sono alzati, mentre noi ci portiamo dietro un errore grossissimo di programmazione che è stato fatto nel passato, quindi che c'erano troppi pochi specialisti rispetto a quelli che sarebbero serviti. Adesso più o meno i numeri sono giusti, ma resta il fatto che se tu devi mangiare e io ti do, che ne so, il caviale, mettiamo che ti piaccia il caviale, e poi ti dico, e lì c'è la pasta in bianco, tu evidentemente, se ti piace il caviale,
scegli il caviale.
Allora, finché restano tenuti altissimi i numeri di scuole, i posti di scuole di specializzazione, dove tutti ci vogliono andare, e per esempio tutti vogliono diventare chirurgo estetico, quindi noi avremo tantissimi...
Perché si guadagna molto
perché
bene.
Perché puoi fare l'attività privata e guadagni molto bene. Quindi di solito nelle scuole di specializzazione, le specializzazioni dove tu puoi fare tanta attività a pagamento sono le specialità preferite. Tu tieni alti ancora questi numeri, questi posti, e il pronto soccorso, evidentemente i posti di medicina emergenza urgenza restano vuoti. Dovresti in qualche modo dire, ok, ho il coraggio di offrirne un po' meno lì, che magari ti scontento, però ti faccio capire anche con campagne di sensibilizzazione, con più soldi, che quella professione è una grande professione.
E poi c'è un interesse collettivo. Una cosa che viene fuori dal libro è che le storture sulle specializzazioni creano dei contesti per cui poi tu hai dei pediatri che durante la specializzazione hanno visitato pochissimi bambini, o dei medici che si trovano a lavorare in pronto soccorso avendo fatto la specializzazione in ospedali che non hanno un pronto soccorso.
Io ho intervistato quest'estate dei giovani specializzandi del Catanzaro, dove c'è una scuola di specializzazione che non ha il reparto di pediatria. Allora, come fai a formare dei pediatri se tu li formi dove non c'è un reparto di pediatria? Perché è possibile questa gabola? È possibile perché ci sono gli ambulatori e quindi questi medici si preparano guardando e poi facendo le visite negli ambulatori piuttosto che ruotando su altri ospedali. È evidente però che un conto è avere lì un reparto e tu vedi la quotidianità, un altro conto è vedere quel che capita ruotando in altri ospedali o in ambulatorio, dove in ambulatorio le patologie più gravi evidentemente non arrivano.
Ci aiuti a capire che ruolo ha, che peso ha la crisi demografica in tutto questo? Perché un tema che è ritornato nelle nostre conversazioni qui è: abbiamo pochi infermieri, abbiamo pochi medici. Istintivamente uno potrebbe pensare, certo, è un paese che sta invecchiando, ci sono molti più lavoratori che vanno in pensione di giovani che diventano lavoratori e quindi forse il problema sta lì. Ma dal libro viene fuori che in realtà, almeno sul piano dei medici, i dati ci dicono che dalla fine del 2027 il rapporto tra entrate e uscite nella professione si stabilizzerà e anzi rischiamo di avere il problema di tantissimi medici senza abbastanza posti per loro. Sugli infermieri è già un altro discorso. Ci aiuti a capire quanto pesa e se pesa la crisi demografica su cosa?
La crisi demografica pesa sul fatto che noi sicuramente in futuro avremo evidentemente molti più anziani che avranno bisogno di molte più cure, non fosse che per le malattie croniche, rispetto ai giovani. E quindi il sistema sanitario si deve preparare, perché se già oggi è in grossa difficoltà, se va avanti così, nel futuro cosa può essere. Però il problema è che oggi ci sono pochi medici e che ci sono pochi infermieri non c'entra con la crisi demografica, c'entra con gli errori che sono stati fatti nel passato, dove i medici andavano in pensione e sono calcoli facili, no? Sapere quanti ne vanno in pensione, tanti io ne dovrei far entrare, e invece per motivi di soldi non ne sono stati fatti entrare abbastanza rispetto ai medici che sono andati in pensione. Sono stati proprio sbagliati, ma non è uno sbaglio che tu dici ok, hanno sbagliato, hanno fatto male i conti, no, hanno volutamente fatto male i conti, perché formare i medici costa. Quindi
parliamo di un blocco che è durato 10 anni forse.
Allora parliamo di un blocco. Il blocco del turnover parte nel 2012 e riguarda tutti i governi. Per questo la sanità non è una questione di destra o di sinistra, è una questione che ha attraversato tutti i governi, e quindi non sono state limitate le assunzioni. E nel mentre che si limitavano le assunzioni, quindi quello che è il blocco del turnover, sono stati formati anche meno medici, quindi c'è un problema. Da una parte non ti assumo, dall'altra proprio non ti formo. E questo è andato avanti dal 2012 fino al più o meno il 2019. Col 2019, già prima del Covid, quindi si era capito che questo sistema era un sistema fallimentare e si sono iniziati ad alzare i numeri. Poi il Covid ha fatto il resto, quindi adesso i numeri ci sono e quindi per il 2027 più o meno ingressi e uscite dovrebbero essere pari. Se non che, ripetiamo, mancheranno i medici dove servono. Avremo tanti chirurghi estetici e pochi medici di pronto soccorso.
Ti chiedo un'altra cosa tra le moltissime che raccontate nel libro, non riusciremo qui a parlare di tutte naturalmente, ma una è molto interessante anche perché riguarda un'altra esperienza comune di chiunque poi riesca a ottenere dal medico di famiglia la prescrizione per un esame, per una visita, e quindi poi si attacca ai call center o ai siti della sua regione e scopre che quella visita potrà effettivamente averla a un anno da qui. E si parla anche a volte di visite importanti, urgenti, di terapie per malattie gravi. Le liste d'attesa sono una questione che in parte possiamo anche spiegarci col fatto che durante la pandemia la sanità ha dovuto far fronte a una situazione straordinaria, tanti esami di routine sono saltati, tante visite importanti sono saltate e facciamo ancora i conti con quel sovraccarico, ma vediamo anche nella routine delle strutture sanitarie una serie di storture, perché poi la legge impone delle regole rispetto alle attese massime dei pazienti, ma quelle regole raccontate nel libro a volte si possono aggirare e per esempio dite a Natale, se guardi i dati, ci curiamo tutti di meno. Ed è una cosa strana, perché dovremmo ammalarci esattamente come negli altri periodi dell'anno, e che pure ha a che fare con le liste d'attesa e col modo in cui non riusciamo a risolvere questo problema.
A Natale ci ammaliamo di meno perché le strutture pubbliche, così come le strutture private accreditate, quando parlo di strutture private accreditate vuol dire che sono gli ospedali privati dove tu puoi andare con il Servizio Sanitario Nazionale, hanno dei tetti di spesa, cioè sanno che in un anno possono spendere una tot cifra. Allora, quando i soldi finiscono, e finiscono di solito verso ottobre-novembre, il pubblico va avanti a fare le prestazioni perché comunque c'ha lo Stato dietro e che in qualche modo può ripianare i conti. Il privato accreditato, noi l'abbiamo visto su in tantissime situazioni, invece cosa fa? Chiude le prestazioni e le rimanda all'anno nuovo, quando ha di nuovo il budget. Allora tu dici, vabbè, però è il solito problema che lo Stato paga troppo poco. No, è anche un problema di come i privati accreditati spendono i soldi. Perché immaginiamo di andare a un supermercato e tu puoi spendere 1.000 euro e dici al direttore del supermercato o al commesso: «Sceglimi tu i prodotti da mettere nel carrello». Secondo me ti mette nel carrello i prodotti su cui lui ha un margine di guadagno maggiore.
Superiore.
Lo stesso succede con gli ospedali privati accreditati, cioè loro hanno un tetto di spesa, ma sotto possono decidere loro quali prestazioni fare, quindi evidentemente fanno le prestazioni che gli convengono di più.
E quindi quello che accade alla fine dell'anno è che si sta per raggiungere il tetto di spesa e però i pazienti vanno comunque in queste strutture.
Perché poi quando tu sei lì e ti dicono per fare questi esami veramente non c'è più posto, però se li vuole fare a pagamento abbiamo dei pacchetti che, guardi, non si allontana neanche tanto dal ticket, quindi le conviene fare questo pacchetto, così glielo facciamo tra 2 giorni, tra 3 giorni. E così verso la fine dell'anno già la spesa privata, che è tantissima, si alza ancora di più.
Ora, a leggere il vostro libro e mettere in fila anche solo le cose che ci hai raccontato fin qui sui conflitti di interesse, sulle cose che non funzionano, su tutti questi pezzi che si tengono insieme, viene da chiedersi se ci sia un grande cattivo in questa storia, che sia la sanità privata che usa tutte le leve a sua disposizione, il suo potere economico, per pressare il potere politico e far funzionare male deliberatamente il sistema sanitario così da guadagnarne di più, se siano le varie lobby, corporazioni che difendono i loro interessi e non vedono il quadro generale, quindi in realtà non solo i privati ma anche le varie parti del pubblico, che sia la politica, che sia il capitalismo, non so, il fatto che i nostri stati non hanno le risorse che dovrebbero avere. Secondo la tua, la vostra impressione, c'è un grande cattivo in questa storia e chi è eventualmente?
Innanzitutto c'è un grande cattivo, ma il grande cattivo non è assolutamente la sanità privata, perché la sanità privata fa i suoi interessi e in tanti casi ci sono degli ospedali privati accreditati che curano benissimo i pazienti. Il grande cattivo, a mio avviso, è la mancanza di coraggio della politica di chiedere e costringere, spingere a fare quel che serve al di là degli interessi. Al di là degli interessi vuol dire guardando a quello che sono i bisogni del cittadino e non i voti delle grandi corporazioni. I voti vogliono dire far vincere o meno un partito, no? Quindi, per esempio, Speranza durante la pandemia aveva avuto una grande occasione per riformare il problema dei medici di famiglia. Le lobby gli hanno detto: guarda che però poi nelle urne
noi pesiamo.
E quindi è arretrato di fronte a questa cosa. Allora, purtroppo i cittadini non rappresentano in qualche modo una grande lobby e quindi dovrebbero forse anche i cittadini far pesare di più quello che è il loro voto per dire alla politica: ma noi siamo molto di più dei medici di famiglia, dei privati accreditati, di tutti gli interessi che girano intorno. Quindi il grande cattivo, a mio avviso, è la mancanza di coraggio della politica di riuscire a superare quelli che sono gli interessi di parte che da troppo tempo tengono impallato il sistema sanitario.
Ti espongo una mia teoria, dimmi se ho torto o se c'è qualcosa di fondato. A me sembra che in un pezzo di questa mancanza di volontà politica e di difficoltà di perseguire un interesse collettivo giochi un qualche ruolo il fatto che a un certo punto, non troppo tempo fa, abbiamo deciso che la sanità fosse una questione regionale, di competenza innanzitutto regionale e non statale. Parliamo della riforma del titolo V della Costituzione, fatta peraltro da un governo di centrosinistra, in una fase politica storica del nostro paese in cui si discuteva molto di federalismo, di devolution, di devolvere sempre più poteri dallo Stato centrale alle regioni. E durante la pandemia abbiamo visto anche la situazione caotica che ha creato un contesto in cui ogni regione poteva darsi delle sue regole, poteva avere delle sue autonomie. Sicuramente ci sono anche dei lati positivi nella cosiddetta sussidiarietà, cioè avvicinare i centri di potere decisionale ai posti in cui vivono le persone, ma su questo io divento un po' dirigista, cioè forse un governo forte che ha avuto un grande mandato elettorale può avere un po' più facilmente quel coraggio che serve piuttosto che sperare che in 20 contesti diversi, con 20 situazioni politiche diverse, ogni presidente di regione poi amministri bene, diciamo, poi questa parola contiene mille sfumature, ma bene un patrimonio così grande come la sanità pubblica.
Io sono assolutamente d'accordo con te perché vedo sempre di più un enorme rimpallo di responsabilità e questo rimpallo di responsabilità è dovuto proprio a questo doppio binario, lo Stato che decide quelle che sono le regole, quindi le cure, quelli che si chiamano i livelli essenziali di assistenza, ma poi le regioni devono mettere in pratica. Allora, per esempio, le liste d'attesa, il governo dice: ah, noi le regole le abbiamo dette giuste, sono le regioni che non fanno quello che noi gli diciamo, e le regioni dicono no, perché tu, le tue regole non servono a niente, o piuttosto che non ci dai abbastanza soldi per fare
magari
quello che servirebbe,
pure, certo.
E magari ce li tagli pure. Quindi c'è un interno rimpallo di responsabilità. Noi questo l'abbiamo visto, come dicevi tu, benissimo durante il Covid. Pensiamo alla Lombardia. La Lombardia doveva essere chiusa. Lo Stato diceva chiudila tu. La Regione Lombardia diceva Stato chiudila tu, perché nessuno voleva prendersi la responsabilità, soprattutto nella zona di Bergamo, dove c'era il più importante focolaio, di dar fastidio a quelle che sono le imprese, le industrie che stanno in quella parte della regione. E quindi un eterno rimbalzo di responsabilità, e così succede quotidianamente, e sulle liste d'attesa ancora oggi lo vediamo benissimo, così come sui medici di famiglia. I corsi sono regionali e quindi alla fine poi ogni regione si organizza.
Abbiamo di fatto
ragione.
Un certo numero di diversi sistemi sanitari, naturalmente sotto lo stesso ombrello e delle regole comuni, ma ci dicevi queste regole comuni poi contengono un sacco di eccezioni, di deroghe, e valgono quello che valgono. In questo rimpallo di responsabilità c'entra poi anche la questione dei fondi, che ha intrecciato tutti i nostri temi fin qui, e cioè magari è vero che lo Stato dà dei requisiti troppo stringenti o inadeguati alle regioni, ma poi il punto è gli dà anche i soldi per metterli in pratica. A ogni legge di bilancio noi abbiamo questo dibattito in cui non riusciamo nemmeno a capire se effettivamente i fondi per la sanità sono stati aumentati o tagliati. Dallo scorso appuntamento, diciamo dell'anno scorso, c'è una questione che ancora capita che si rinfaccino alla presidente Meloni e Elly Schlein, con una che dice avete tagliato i fondi alla sanità e l'altra che dice no, li abbiamo aumentati, che non dovrebbe essere una questione, diciamo, di sfumature politiche, no? Dovrebbe esserci un numero. Perché non riusciamo a capire questo numero, se è cresciuto o no?
A me fa impazzire questa situazione e voglio veramente capirla e andarci a fondo. Meloni, dal canto suo, dice il vero, perché dice che i miliardi messi sulla sanità
sono di più.
La Schlein, dal canto suo, dice il vero, perché dice nel rapporto soldi-PIL la percentuale sta scendendo. Noi pensate che durante il Covid siamo arrivati al 7%, 6-9%, adesso siamo scesi al 6,2%, 6,1%, poi a seconda di come fai i conti. Quindi entrambe, dal loro punto di vista politico, dicono la verità, ma è assurdo. Allora bisogna capire quanti soldi davvero servirebbero, e questo non lo dice né il centrodestra né il centrosinistra, quanti soldi davvero servirebbero per fare quello che bisogna fare. Allora bisognerebbe capire, ok, per dare degli stipendi più decenti ai medici, e magari non dare gli stipendi tutti uguali, ma appunto come già si sta un po' facendo, si sta incominciando a fare, danni di più ai medici pronto soccorso, quanti soldi serve per far questa cosa? Poi quanti soldi servono per dare degli stipendi decenti agli infermieri, che anche loro fanno turni massacranti, hanno rischio di aggressioni, hanno possibilità di carriera vicino allo zero? Quanti soldi serve per dare più cure ai malati cronici e quindi evitare di andare al pronto soccorso inutilmente, fargli avere l'assistenza sul territorio? Allora la politica dovrebbe rispondere a queste domande invece di fare il giochino, io ne sto mettendo di più, no, tu ne stai mettendo di meno. Queste risposte però non ci stanno arrivando.
Quando facevo morning e mi capitava durante la rassegna stampa di raccontare singole notizie di giornata che riguardassero la sanità, storie di medici, di infermieri, di aggressioni in pronto soccorso, di mancanza di fondi, eccetera, poi ricevevo sempre una grandissima quantità di mail e di messaggi da persone che lavorano nella sanità pubblica, quindi medici, infermieri e non solo, di manifestazione, di espressione di un grande, fortissimo malessere per la loro condizione. Come non capitava con quasi nessun'altra storia, la questione evidentemente è importantissima. Allo stesso tempo, mi sembra che le narrazioni che funzionino di più sono quelle che vanno a volte un po' attesi, per cui io decido che c'è un grande cattivo e volta per volta lo identifico, il ministro, la politica, i privati, quello che è, e questo automaticamente assolve un po' tutti gli altri. Il vostro libro non fa questo tipo di lavoro, è un libro di inchiesta nel senso più puro del termine, del fotografare la realtà, aiutarci a noi profani a comprendere e a capire, e a capire che le responsabilità, come ci raccontavi, sono molto sparpagliate e diffuse, che tanti problemi si reggono l'uno con l'altro. Quali sono state le reazioni a questo lavoro, a questo libro, una volta che l'avete pubblicato? E quindi, per esempio, mi immagino un medico arrabbiatissimo per la propria condizione, poi legge quel libro e trova sia conferme delle buone ragioni della sua arrabbiatura, ma trova anche che magari la sua categoria, il suo percorso di carriera, i corsi che ha frequentato sono anche quelli un pezzo del problema. Se avete incontrato ostilità da chi, da come?
Infatti la cosa che, se vuoi, ci può anche fare un po' sorridere è che quando parli degli altri
sono
ti dicono
d'accordo.
Tutti avete scritto veramente delle cose sacrosante, era ora che queste cose uscissero. E questo, non so, i medici di base, su quando tu racconti dei pronto soccorso, piuttosto quando poi tu tocchi invece la loro parte di interesse, allora a questo punto si arrabbiano tantissimo, fanno mail bombing. Sei una giornalista di parte, di che parte? Dalla parte dei cittadini, al limite, perché non... E quindi le reazioni sono direttamente o inversamente proporzionali, a seconda di come la guardi, di che interessi vai a toccare. Allora, quando abbiamo scritto questo libro, una delle cose che avevamo proprio fissa in testa, come chiunque faccia giornalismo d'inchiesta, è: stiamo attenti alle querele, querele che sappiamo benissimo possono arrivare, ma che poi devi anche vincerle, perché comunque non bisogna mai farsi trovare impreparati. Ecco, allora, intanto una buona notizia è che non ci sono arrivate querele.
Molto bene.
E non ci sono arrivate neanche smentite, cioè non è stato smentito una riga del libro. Noi abbiamo letto poi di verbali, di riunioni che sono state fatte, che ne so, tra nella sanità privata accreditata, piuttosto che all'ENPAM, piuttosto che alla FIM, dove hanno parlato del nostro libro, però alla fine nessuno ha detto nulla o ha contraddetto nulla, perché credo che sia un dato di fatto che quello che c'è scritto non possa essere smentito.
Peraltro i dati che riportate nel libro sono dati disponibili pubblicamente in una certa parte, ma in un'altra parte hanno comportato per te chiuderti in un ufficio per non so quanti giorni.
Esattamente,
no?
Tanto che di solito quando uno scrive un libro poi alla fine ringrazia, e nel ringraziare fa i nomi e cognomi delle persone che l'hanno aiutato. Tu hai scritto dei libri di successo, sai bene quanto è importante,
certo,
avere
non si
chi
fanno
t'aiuta,
da soli,
no?
Certo.
Ecco, noi per ringraziarli abbiamo dovuto non citare i loro nomi, perché altrimenti sarebbero stati verosimilmente licenziati. Quindi c'è stata un grande lavoro di dati, su dati che abbiamo maneggiato nel corso di più di 5 anni, perché noi poi a Data Room ci occupiamo molto spesso di sanità, ma che poi hanno comportato un ulteriore lavoro di approfondimento e anche di stare chiusa negli uffici pubblici a guardare tabelle Excel.
Excel,
gigantesche,
esatto.
In cui poi dici ok, adesso torna tutto, e poi vedi che qualcosa non torna e quindi devi tornare indietro, eccetera, tutta l'estate 2024. E vabbè.
Beh, no, ma è un gran lavoro, perché appunto si leggono e si scoprono delle cose proprio anche numeriche, di dati che non ci sono altrove, sugli ospedali, sulle liste d'attesa, sull'RSA, sugli infermieri, anche su molte questioni che non abbiamo affrontato qui. Io chiudo ogni puntata di Wilson cercando di dare a chi ci ascolta una buona notizia, anche per uscire un po' dalla routine catastrofista dei nostri tempi, anche della nostra professione. Ci troviamo spesso a dare soprattutto o soltanto cattive notizie. Stavolta vorrei dare a te questa responsabilità e quest'onere. C'è una buona notizia nelle storie sul presente, su oggi, della sanità italiana?
Allora, intanto mi stai dando una grossa responsabilità, perché io sento le buone notizie che tu dai alla fine di Wilson e sono davvero buone notizie. Allora, vediamo se ti può piacere questa come buona notizia. Noi all'inizio del libro diciamo che non possiamo tornare indietro e cambiare l'inizio, ma possiamo partire da qui e cambiare il finale. Allora, la buona notizia secondo me è che il Servizio Sanitario Nazionale che noi abbiamo è ancora, anche se in grossa difficoltà, uno dei migliori al mondo. Noi abbiamo l'articolo 32 della Costituzione che dice che le cure devono essere date in maniera universale, uguale a tutti i cittadini, e quindi teniamocelo stretto. E noi, la buona notizia per me è che questo servizio sanitario è ancora, come nei suoi principi, il migliore possibile, e nulla è ancora perduto. La buona notizia per i cittadini può essere anche che loro possono contribuire in qualche modo a che questo sistema sanitario si risollevi dalla crisi, e possono ricontribuire credendoci. Io credo tantissimo nei giovani, che per esempio noi abbiamo visto in piazza per il clima, abbiamo visto in piazza per la flottiglia, per la Palestina. Ecco, non tutto è ancora perso, anzi si può salvare, e noi abbiamo, per esempio attraverso il voto, un'arma potente per salvarlo. Può essere una buona notizia?
Lo è certamente. Simona Ravizza, grazie mille.
Grazie a te, Francesco.
È una di quelle puntate in cui non posso dirvi che se conoscete qualcuno che è interessato a queste storie, condividete la puntata, perché, conoscete qualcuno che non è interessato a cosa gli succede se si ammala, se deve andare al pronto soccorso, se deve chiamare al medico di base? Credo proprio di no. Senza contare che, leggendo le vostre mail, so che tra le persone che ascoltano Wilson ci sono moltissime persone che oggi lavorano nella sanità o che ci hanno lavorato o che vorrebbero lavorarci. E insomma, spero che questa puntata possa essere un elemento che arricchisca le vostre riflessioni, le vostre conversazioni. Per questo condividetela, fatela girare, anche solo per avere un'idea un po' più concreta di quale sia la posta in palio quando andiamo a votare, di quanto questo patrimonio sia prezioso e di quanto però lo stato attuale delle cose rischi di non essere all'altezza di quella reputazione e di quella storia. Se poi trovate questi approfondimenti interessanti, se le puntate di Wilson che avete ascoltato fin qui, e se non l'avete fatto, scorrete nella lista, perché parliamo di qualsiasi tema, dagli stipendi alle pensioni, alla scuola, alle carceri, agli esteri, ecco, se questi approfondimenti pensate che aggiungano effettivamente un pezzetto, certo non da soli, ma nell'ambito dei contenuti di cui fruite, che aggiungano un pezzetto alla vostra comprensione del mondo, vi chiedo di prendere in considerazione la possibilità di continuare ad ascoltare Wilson anche nelle prossime settimane, soprattutto dal 6 novembre in poi, quando Wilson entrerà nell'offerta per le persone abbonate al Post. Insomma, bisognerà essere abbonati al Post per ascoltarlo. L'abbonamento al Post costa 80 euro per tutto l'anno, sono circa 20 centesimi al giorno, e con l'abbonamento al Post ottenete anche molte più cose rispetto al solo ascoltare Wilson ogni settimana, non solo perché ascoltate e leggete a quel punto tantissimi altri prodotti del Post costruiti con questo approccio, con questo stile, per cercare di aiutare tutti noi a orientarci meglio nella realtà, ma ottenete anche e soprattutto di sapere che con quei 20 centesimi al giorno avete contribuito a rendere possibile un modo nuovo e diverso di fare informazione, che è nuovo e diverso anche perché si regge sulla partecipazione di tutti. Noi al Post non campiamo di pubblicità, e questo cambia moltissimo i nostri incentivi nel decidere come fare le cose, cosa fare. Noi campiamo delle persone che scelgono di abbonarsi, e quindi di far diventare il Post migliore anche grazie alle loro risorse, e fare un'altra cosa in più: permettere al Post di avere un sito di news completamente gratuito, senza limiti di articoli da leggere, senza paywall, senza necessità di registrarsi. Il sito del Post è e resterà gratis, perché l'informazione di qualità non deve essere accessibile soltanto a chi paga, e se questo è possibile è perché qualcuno paga per avere qualcosina tipo Wilson, e soprattutto per contribuire a fare la propria parte, perché per avere un paese che funziona, serve anche avere un'informazione che funziona. Se volete informazioni su tutto questo o se volete abbonarvi e farlo già adesso, l'indirizzo a cui andare è abbonati.ilpost.it. Se avete delle informazioni potete chiedere ad abbonati@ilpost.it. Se volete commentare questa puntata di Wilson, magari senza fare email bombing di cui parlava Simona, la mail è wilson@ilpost.it. Mi sembra di aver esaurito le comunicazioni di servizio e forse ne ho fatte anche troppe. Noi ci sentiamo giovedì prossimo, come sempre, alle 10. A presto, ciao!